l'altra settimana, l'altro mercoledì, io un po' ho illustrato il meccanismo di complicazione che la comunità pone in relazione alle due categorie di base con cui noi di solito lavoriamo, e cioè come la comunità europea sia un po' in mezzo alla dimensione dell'organizzazione internazionale e dall'altra parte alla dimensione dello Stato. In particolare mercoledì ho cercato di spiegarvi quale sia uno dei nodi centrali di questa posizione, ossia come ci siano due tecniche di decisione in questi due ambienti legate allo stesso principio, il principio di uguaglianza. Siamo abituati a concepire nell'ambito del diritto interno il principio di uguaglianza come principio di parità di voto. Ognuno conta per uno e a nessuno viene in mente di derogare a questa norma. Quando si va a votare per il comune, la provincia, la regione, le circoscrizioni, il Parlamento, di una cosa siamo tutti sicuri, e si sa anche in Costituzione, e cioè che il voto è uguale. Ognuno vota per se stesso e i voti sono tutti uguali. Lo stesso principio si vale all'interno del sistema internazionale. Qui anche tutte le persone giuridiche sono uguali, solo che le persone giuridiche del diritto internazionale sono stati. E le organizzazioni internazionali si basano tutte su questo principio, tra cui gli stati nelle organizzazioni si equivalgono. Ognuno esprime un voto e la regola dell'unanimità. Mentre a livello statale la regola è quella di maggioranza. Nessuno immaginerebbe che in una repubblica come la nostra, con 60 milioni di abitanti più o meno e circa 40 milioni di votanti, bisogna raggiungere l'unanimità. In Italia sarebbe l'ideale. Invece nelle organizzazioni internazionali, dove la composizione di solito è più ridotta, si tratta di una manciata di stati e comunque un certo numero di stati mai così eccessivi, la regola dell'unanimità comporta la conseguenza del diritto di veto. Ogni Stato ha diritto di veto. Le organizzazioni internazionali, vi ricordavo all'inizio, si basano su strumenti convenzionali, sui trattati. I trattati sono accordi, sono accordi che possono essere bilaterali o plurilaterali, ma sono sempre accordi tra persone giuridiche di diritto internazionale, cioè tra stati. Così come lo Stato è consenziente a entrare in un'organizzazione, nell'organizzazione vive il principio di unanimità e quindi le decisioni possono essere assunte soltanto con il consenso di tutti. Vi portavo l'esempio storico della Confederazione degli Stati Uniti, organizzazione internazionale, molto intensa, perché la Confederazione è probabilmente la forma più intensa dell'organizzazione internazionale, che prevedeva la regola di unità. E vi dicevo anche come il passaggio dalla confederazione alla federazione, cioè dalla dimensione internazionale a quella statuale, abbia portato una rottura dell'ordinamento, perché gli ordini della confederazione con colpo di mano, illegale, perché così un colpo di mano illegale, decisero di passare alla federazione senza avere una unità degli Stati membri, ma a maggioranza. E questo fu un episodio che poi ebbe luogo a contestazioni non giuridiche, ma a contestazioni molto forti da parte del sistema. Ora, è vero che il principio di unanimità non vige per tutte le organizzazioni internazionali, per alcune si è passati al principio di maggioranza. Vedremo che nella Comunità Europea questo è un passaggio molto significativo. Ma pone esattamente un problema. Maggioranza di che cosa? Si possono contare gli Stati come se fossero tutti uguali? Nell'ambito nazionale, dell'ordinamento statuale, questo è pacifico. Noi siamo tutti uguali. Le persone giuridiche e le persone fisiche sono la stessa cosa, per quanto riguarda il voto, perché le persone giuridiche poi comprendono anche le SPA, le SRL, gli enti e così via, ma per quanto riguarda il voto tutti sono uguali, ma nella dimensione dell'organizzazione internazionale questo non è vero, non è necessariamente vero, perché è chiaro che per esempio in un'organizzazione come quella europea il Lussemburgo non può essere uguale alla Germania. Uno Stato che rappresenta 200.000 abitanti difficilmente può predicare la sua equivalenza a uno Stato che rappresenta 80 milioni di cittadini. Anche per un semplice fatto che in queste organizzazioni gli Stati conferiscono dei soldi, le finanze, no? In base alla loro popolazione. Quindi noi avremmo l'assurdità che un gruppo di paesi piccoli ma numerosi, che rappresenta poca popolazione, che conferisce poco denaro all'organizzazione, si troverebbe ad avere più potere, imporre la propria volontà allo Stato unico, unica persona, unico voto, che però rappresenta 80 milioni di cittadini ed è il più grosso contribuente dell'organizzazione. I soldi che lui conferisce vengono gestiti e decisi da una maggioranza di piccoli stati polvere. Come capite che questo è irrealistico, sarebbe ingiusto, sarebbe una violazione del principio di eguaglianza. Vedete, il principio di eguaglianza domina la nostra cultura giuridica ben prima che esistesse la rivoluzione francese e esistesse lo Stato liberale e esistessero le costituzioni. Domina la nostra cultura da quando si è inventata la persona giuridica, cioè nel momento delle codificazioni del Settecento. Tutti sono uguali davanti al diritto, perché sono in aula di tribunale, tutti sono uguali davanti alla legge. Ma questa uguaglianza deve avere qualcosa dietro. È una finzione, la maschera, la persona giuridica, d'accordo, ma dietro ci deve essere un qualche meccanismo che giustifica questa maschera. Tutti abbiamo due gambe, la testa e due braccia, e quindi siamo uguali. Poi che uno sia ricco, uno sia povero, uno sia fortunato, l'altro sia spiegatissimo, è un'altra questione. Ma quando noi ragioniamo e portiamo questo schema nell'organizzazione dello Stato, in trattati, nelle organizzazioni internazionali, questo schema tende a saltare. Per esempio, per il fatto che tra uno Stato piccolissimo e uno grandissimo non ci può essere una maschera sufficiente. Non ci può essere una maschera sufficiente, di conseguenza si tende a superare questo meccanismo dell'eguaglianza, ma si ammassa, perché la maggioranza non può ancora essere una maggioranza per sé. Deve essere la maggioranza che si basa in qualche modo sul rapporto di proporzionalità con la popolazione. Ed ecco che i due meccanismi, i due mondi, i due misteri tendono a saldarsi uno sull'altro. Io Stato ho diritto a tanti voti quanto sono gli abitanti, i miei cittadini, di conseguenza trasferisco qualche meccanismo mio interno, qualche parametro mio interno, la popolazione, a un'organizzazione internazionale che tendenzialmente non dovrebbe riguardare la popolazione. Tutta la storia della comunità è una storia legata alla ricerca di questo equilibrio. Chi ha seguito i lavori della Convenzione per la Costituzione lo sa. Fino all'ultimo si è fatto un problema di come gli Stati fossero conteggiati ai fini delle decisioni. Ci sono state impasse, ritiri, litigi, compromessi. È il testo che è arrivato poi in porto, ma è in porto nel senso che è stato firmato dagli Stati, ma non è entrato in vigore perché ci vuole la ratifica all'interno degli Stati. Per cui si è formato un primo, diciamo, preliminare di trattato a livello internazionale. Ora c'è il meccanismo interno di approvazione di questo trattato e quando gli Stati lo avranno approvato, quei loro meccanismi interni, ci sarà lo scambio delle ratifiche e allora entrerà in vigore. Attualmente siamo in una fase di passaggio, non esiste ancora il nuovo trattato. E in molti paesi questo trattato potrà essere ratificato solo previo referendum. Ancora una volta sono i cittadini all'interno degli Stati che condizionano i meccanismi di formazione delle organizzazioni internazionali. E questi referendum sono legati a tanti punti di domanda, quanto esito, ed è molto probabile che in molti paesi il referendum abbia esito negativo, perché per esempio in Francia si è andato da poco e i partiti sono staccati ed è probabile che non ci registri una maggioranza favorevole. E ancora la Francia è considerata uno dei paesi, diciamo, più favorevoli all'integrazione. Bene. In questa situazione si è mossa, vi dicevo, la comunità degli Stati europei subito dopo la fine della guerra, contrapponendo due visioni, che erano due visioni sostanzialmente incompatibili. Una visione di una comunità europea concepita come zona di libero scambio, chiamiamola così, e cioè come un trattato internazionale tra Stati, retto da tutte le regole delle organizzazioni internazionali, per cui una cooperazione a livello europeo molto debole, e un'altra visione tutta legata al progetto di federazione europea, e cioè di un'Unione Europea come federazione. Se vogliamo un progetto utopistico, ma che è stato da sempre una delle anime politiche che hanno portato avanti la comunità europea. La vera svolta si ha col trattato istitutivo della CECA, Comunità Europea Carbone e Acciaio. Vedete, è significativo questo fatto. Dopo il tentativo di dar luogo a accordi militari, a dar luogo a progetti di unificazione politica, a dar luogo con successo a un progetto di unificazione per la tutela dei diritti, cioè l'Europa e la Convenzione dei diritti dell'uomo, si passa al piccolissimo, cioè a un argomento fortemente ridotto, che è il governo di carbone e acciaio. Perché proprio il governo di carbone e acciaio? La spiegazione non è difficile. Il carbone acciaio in Europa significa essenzialmente, storicamente, il problema dei bacini della Ruhr e della Saar, cioè dei bacini sul canale del Reno dal lato tedesco, che sono stati all'origine di guerre europee per alcuni secoli, prima per l'importanza strategica di queste zone e poi per l'importanza economica di queste zone. La prima guerra mondiale era finita con un accordo di pace che aveva clausole intollerabili per la Germania, praticamente lo spostamento dell'utilizzazione economica delle proprie risorse carbonifiche. La seconda guerra mondiale è stata combattuta soprattutto per questo motivo qui. Diciamo che tutto il movimento nazionalista tedesco è stato in larga parte fomentato dal senso di rivincita nei confronti della perdita e del danno economico provocato dal trattato di pace che aveva chiuso la prima guerra mondiale. Finita la seconda guerra mondiale, se fosse il problema di trovare una soluzione. E la soluzione è stata proposta da Robert Schuman, ministro degli esteri francesi, in un famoso discorso del 1950 che viene ricordato come il primo atto di costituzione dell'Unione Europea, della Comunità Europea. Un discorso tutto politico. Un discorso in cui si dice che è ora di metterci attorno a un tavolo e, lasciando da stare dei grandi scenari che potranno essere raggiunti in tempi successivi, dobbiamo risolvere questo piccolo problema. E accordi segreti tra Francia e Germania avevano già dato luogo a un accordo politico sulla gestione del mercato del carbone dell'acciaio. Poi questo accordo fu esteso agli altri interessati, e gli altri interessati furono, quindi abbiamo Francia e Germania, furono il Benelux e l'Italia. Il Benelux era una forma di cooperazione nata un po' prima tra Belgio, Niederlande, Olanda e Lussemburgo, e quindi un nucleo di forte cooperazione tra questi tre piccoli paesi che, guarda caso, erano in quell'area là e erano interessati, soprattutto il Belgio, al problema carbonifero. Per l'Italia fu invece una scelta tutta politica di aderire a una forma di organizzazione europea in cui, in qualche modo, l'Italia entrando avrebbe conquistato un certo prestigio internazionale. L'Italia, ricordiamoci, è la potenza sconfitta dalla guerra e anche del distrutto della guerra, con un'economia completamente distrutta, non solo dalla guerra, ma soprattutto ancora prima dall'autarchia fascista. La chiusura dei mercati, il blocco economico e la pretesa del Duce, la famosa immagine di Duce che niente si è raccolto, la pretesa del Duce di creare un'economia autarchica, indipendente dall'esterno, che è stato uno dei fratelli economici dell'industria italiana, perché si è abituata a vivere fuori dal mercato internazionale. Ora la CECA aveva alcune caratteristiche molto importanti. Perché non si vede niente? Troppa luce oggi? Devo fare lezione soltanto i giorni di tutto tempo, mi dispiace. Si vede veramente pochino. Trattato firmato 18 aprile 51, quindi la firma a livello internazionale, è entrato in vigore il 27 luglio 52, dopo che ogni paese ha fatto il suo percorso per l'autorizzazione della ratifica. Durata 50 anni. Vedete, l'understatement, l'idea di avere un approccio piecemeal a bocconcini, in sostanza. Partire da piccole cose, oggetto limitato e tempo limitato. I 50 anni sono scaduti nel 2002 e infatti poi le attività e le competenze della CECA sono state assorbite dalla Comunità Europea. Quello sotto non lo legge nessuno. La Comunità Europea è una citazione dell'articolo 2 del Trattato. La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha la missione di contribuire in armonia con l'economia generale dei Stati membri e in virtù dell'instaurazione di un mercato comune, prima volta che viene fuori questa terminologia, l'incremento dell'occupazione al miglioramento del tenore di vita degli Stati membri. La comunità deve attuare la costituzione progressiva di condizioni che assicurino per se stesse la distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività, insieme tutelando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare nell'economia dei Stati membri turbamenti fondamentali e persistenti. Un'idea assolutamente bassa degli scopi. Tutto l'attenzione è rivolta a costruire un mercato del carbone e acciaio, due cose vanno insieme, perché allora il carbone era la risorsa energetica principale in Europa. Dove c'è il carbone si può fare l'acciaio, perché l'acciaio per farlo chiede grandi investimenti in energia. E quindi sul carbone e sull'acciaio si decide di costruire un mercato comune, senza molto specificare che cosa voglia dire, ma sicuramente è una zona di libero scambio, sicuramente è un modo per togliere i problemi di circolazione delle merci, sicuramente è, qui c'è scritto così, che lo so, zona di libero scambio, abolizione di tasse e restrizioni quantitative. Le restrizioni quantitative sono le restrizioni che un paese può porre in importazione. Dove si fa una zona di libero scambio, non solo saltano le frontiere e le dogane, per cui non possono essere tassate le merci che viaggiano, ma non ci possono essere neppure restrizioni nel senso di dire io non accetto di importare carbone e acciaio dai paesi della comunità sopra un certo livello perché devo proteggere le mie industrie, che significa togliere un regime protezionistico all'interno. E di conseguenza eliminare le discriminazioni tra produttori, basate su nazionalità. Il carbone prodotto in un paese o l'acciaio prodotto in un altro paese hanno il diritto di girare nei paesi della comunità senza dogane, senza tasse e senza limitazioni. È come se fosse un unico mercato su cui le merci carbone e acciaio possono essere prodotte e possono girare senza ostacoli. Divieto di aiuti di Stato. Terza cosa. Noi vedremo che questi tre principi sono la base della Comunità Europea e sono tre motori fortissimi. Cos'è sono gli divieti di aiuti di Stato? Beh, la forma ovvia da cui si è partiti, poi nei prossimi giorni vedremo dove siamo arrivati, la forma ovvia è che il divieto di aiuto di Stato significa proibire agli Stati di abbassare i costi di produzione delle proprie merci in modo di fare concorrenza sleale alle altre. Se c'è un unico mercato di qualche bene, quel bene deve essere prodotto senza che gli Stati possano fare politica di dumping, e cioè possano abbassare artificiosamente i costi in modo che il carbone, l'acciaio italiano, costi, che so io, il 10% in meno, quindi sia concorrenziale e invade il mercato. Non invade il mercato perché i livelli di produzione sono migliori, invade il mercato perché dietro c'è la spinta illegittima di uno Stato che va ai soldi. Quarta cosa importantissima è che il finanziamento è assicurato dal potere di istituire prelievi fiscali sulla produzione, anche fantasmi, di carbone e acciaio. Perché è importante? Vedete, prima vi dicevo che è tipico delle organizzazioni internazionali è che queste si basino sul trasferimento da parte degli Stati membri. Come funziona, che so io, l'ONU? L'ONU funziona perché gli Stati danno dei soldi. Tra l'altro, generalmente gli Stati danno dei soldi in base alla propria popolazione e sono alcuni Stati che non li vogliono dare. Gli Stati Uniti, per esempio. Gli Stati Uniti sono sempre debitori morosi dell'Unione, dell'ONU, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che pure hanno sede a New York, per il semplice fatto che il Parlamento americano fa un discorso che è esattamente quello che vi facevo prima. Ma perché mai noi americani, che siamo ricchi e numerosi, dobbiamo dare un sacco di soldi all'ONU per poi trovarci che l'ONU, dominata da piccoli paesi, ci mette in minoranza? Quando Bush, scusate la parola, decise di fare questa bellissima guerra all'Iraq, no? La fece saltando l'ONU e avendo grande consenso nel suo Parlamento, perché gli americani sono infastiditi dall'idea di avere un'organizzazione dominata da piccoli stati che loro potrebbero distruggere con due bombe intelligenti, ma che tutti insieme, in base alla regola di maggioranza, li mettono in minoranza. E quindi questo scollamento tra ONU e la grande potenza non è che sia dovuta a, come si legge sui giornali, a una serie di strane caratteristiche degli americani, è dovuta a una cattiva organizzazione dei rapporti. Il principio di maggioranza per cui contano le teste nelle organizzazioni internazionali è un principio che non può reggere. Io non ti posso chiedere 1.000 miliardi a te e poi quei 1.000 miliardi sono destinati, come decide un'assemblea, in cui paesi come San Marino, Malta, Cipro e così via messi insieme contano più di 7 metri di maggioranza. Non può reggere, perché nessuno è scemo. Non sarebbe neanche possibile una cosa del genere nell'ambito delle organizzazioni interne. Pensate come è fatto in una società per azioni. Nella società per azioni, l'assemblea dei soci, i soci votano tanti voti quanto sono, quant'è il capitale del Stato. No? È ovvio. Se io sono un'azione della Fiat, non è che conto con la famiglia Agnelli, che ne ha qualcuno di più. Nessuno lo pensa una cosa del genere. E chi lo pensasse avrebbe distrutto la società per azioni. Se un bel giorno il nostro legislatore a stare in mille, tutti i danni che si rendono di giorno, se pensasse anche questa, avrebbe distrutto la società per azioni. Perché nessuno investirebbe più denaro se non per avere un'azione. O almeno lo distribuirebbe tutti i suoi parenti, sperando di avere sufficiente numero di parenti per avere sufficiente numero di voti in assemblea dei soci. Capite? C'è un limite oltre il quale la finzione dell'eguaglianza tra le persone giuridiche non può andare avanti, perché fa scoppiare la credibilità della maschera. La maschera va bene per tutti, ma se uno grasso e ciccio come Giuliano Ferraro viene a parlare dietro la maschera, non si nasconde, perché la sua pancia si vede. E così anche gli Stati Uniti non si possono nascondere dietro la maschera, o la Germania in Europa dietro la maschera, uguale a quella del Lussemburgo o di Malta. Ci sono problemi strutturali, problemi che non possono essere, come dire, ignorati. Ecco l'importanza della CECA. La CECA non vive su trasferimenti degli Stati. Si avrebbe già creato un grosso problema di distribuzione del potere. Perché se insieme stanno Francia, Germania, Belgio, Olanda, Italia e Lussemburgo, sono 6 stati che hanno popolazioni diverse, ricchezze diverse, diversa produzione di carbone, tra l'altro, o di acciaio. E come si fa a dire che questi 6 stati sono equivalenti? Perché capite che non è possibile. Alcuni di questi sono produttori e esportatori, alcuni sono consumatori passivi. Noi producevamo il carbone nel Sulcis, in Sardegna, e la CECA è stata la distruzione di quella produzione, perché è una produzione non competitiva. E progressivamente la nostra produzione di carbone è stata smantellata perché non più produttiva. Capite? Sono interessi diversi e antagonisti. Grazie a questo tipo di scelte, quindi scopi molto limitati e anche partner molto limitati. Stiamo parlando di 6 paesi dove in tutto sommato si parlano 4 lingue: francese, tedesco, olandese e italiano. Paesi in tutto sommato abbastanza omogenei, un'area geografica abbastanza compatta, dove forse gli unici che avevano degli interessi un po' diversi erano italiani, ma italiani sulla questione comunitaria sono sempre stati in prima fila, sono stati sempre dei gran comunitaristi, salvo quando poi non si tocca l'interesse, la gente dice come? Come le quote latte, ma è una cosa, ha pensato alla produzione del latte italiano? Certo, ma se tu non vai in Europa è questo che succede, molto distratti ma molto favorevoli. Grazie a queste condizioni, e poi la terza condizione importante, la forma di finanziamento, la CECA inaugura un'organizzazione che è il facsimile di quella che sarà poi l'organizzazione della Comunità Europea e dell'Unione Europea che noi abbiamo ereditato. Ora potete anche rischiarvi di prendere nota dei nomi degli organi e degli atti, perché tanto non c'è più, è stata superata e fagocitata dalla CE, e questo a me interessa soltanto per spiegarvi come è nata e perché questo modello è tanto piaciuto. La nuvola, per favore, non c'è nessuno che vede la nuvola. Allora, struttura istituzionale. L'alta autorità. L'alta autorità è il prototipo della commissione, come vedremo. Io non ne posso più, ho passato un weekend schifoso a cercare di installare tutto e non sono ancora finito di farlo. Adesso per favore, quest'ultima tecnologia così semplice vorrei che funzionasse. L'alta autorità è nominata d'accordo dai governi degli Stati membri. È la stessa formula che troveremo poi per la nomina della commissione della CE, e nella stessa forma che troviamo nel trattato futuro sulla Costituzione Europea. Nomina d'accordo, nominata d'accordo dai governi. Questo significa che noi abbiamo inserito nella CECA quello che è un elemento insopprimibile di derivazione del principio internazionalistico, dello schema dell'organizzazione internazionale. Sono i governi, cioè gli stati. E d'accordo nomino l'alta autorità. Rispettato in pieno un principio internazionalistico, perché l'accordo che cosa significa? Unanimità. C'è unanimità nelle decisioni relative alla scelta dei soggetti che vanno a formare l'alta autorità. E così ancora oggi. Noi siamo attualmente rappresentati in commissione niente poco da meno che uno dei più grandi filosofi della storia, dopo Aristotele e Platone, che ha un nome assonante con Platone, ma di cui origine il nome fa capire che più una cosa casaretta si chiama Buttiglione. E Buttiglione è stato designato dal nostro governo, che gli vada in gloria, ma è stato accettato dagli altri stati. Nel senso che ogni stato è arrivato con la sua designazione intorno a un tavolo. Dopodiché si sono scambiate le cose, hanno detto, va tutto bene, siamo d'accordo, e ne è uscita la composizione della commissione. Quello è il principio è dell'accordo. Ma il principio dell'accordo significa anche che quando questi soggetti entrano nell'alta autorità o nella commissione, non vanno a rappresentare il proprio Stato, capite? Non sono rappresentanti dello Stato. Pensate che prima di Buttiglione l'Italia è rappresentata da Mario Monti. Mario Monti fu designato dal primo governo Berlusconi e confermato dai governi dell'Ulivo, nel senso che lui è stato commissario attraverso diversi schieramenti e non si è mai sentito rappresentante di uno schieramento, né dietro al governo italiano, e noi lo sappiamo benissimo perché Mario Monti, che poi era commissario, ha una delle competenze più delicate, che è quella della concorrenza, ha stangato talmente tante volte l'Italia che forse nessun altro commissario ha parlato tanto. Non si è mai sentito rappresentante dell'Italia, non ha mai pensato di fare gli interessi italiani nella commissione. Proprio perché il metodo di designazione attraverso l'accordo tende a temperare anche, come dire, la derivazione. Per esempio non sono revocabili. Non è che l'Italia può revocare Buttiglione. Purtroppo. Speriamo che sia qualcun altro a revocarlo, che lo buttino giù alla finestra, non parlo più quando parla, Buttiglione è una cosa tremenda, ma l'Italia non lo può revocare, perché c'è il fatto che non è il suo rappresentante. Non è un suo rappresentante, è nominato dai governi attraverso un'intesa dei governi. Cosa molto importante, vedremo le conseguenze poi, parlando della CE, sullo sviluppo che ha avuto la Commissione. Vedete, altra cosa tutta particolare, qui l'autorità che parte da una dimensione internazionale fatta dagli stati, dai governi, decide a maggioranza però, decide a maggioranza come qualsiasi altro organo collegiale. E questo è un principio tipicamente di diritto interno. Sarebbero norme diverse, che sono un'eccezione, tutti gli organi collegiali decidono a maggioranza. E a maggioranza significa maggioranza delle teste, non maggioranza di qualcos'altro. Per semplice fatto che i commissari sono persone fisiche, formano un collegio e in quel collegio si vota con un normale principio di maggioranza. Non è che uno possa dire ma io sono il rappresentante tedesco e quindi conto di più. Proprio perché non è il rappresentante, vedete? Non rappresenta lo Stato che l'ha designato. In teoria lo Stato potrebbe anche designare un soggetto che appartiene a un'altra nazione. Lo facessimo noi, avremmo tanto da guadagnare. Quindi abbiamo un'organizzazione che ha come suo organo motore un organo collegiale in cui gli stati designano ma non controllano più i meccanismi decisionali. Non c'è nessuna possibilità per gli stati membri di agire direttamente sui membri dell'autorità. Questi viaggiano come se fossero un organo di uno Stato tradizionale. Il Consiglio dei Ministri vota a maggioranza. Non sa, non vota mai, ma questa è un'altra questione. Anche l'autorità ci sta, ha mai votato, non si sa. Il principio è che ci sono dei dissensi e si vota. Io nel Consiglio di Facoltà, in questa facoltà, raramente vota. Generalmente quando il preside mette in votazione dei libri dice qualcuno è contrario? Se qualcuno è contrario se ne parla. Se invece nessuno è contrario la cosa è data per unanimità. Gli organi collegiali generalmente funzionano così, perché votare non ha molto senso se non ci sono messi in discussione dei problemi, delle posizioni. Un organo collegiale composto da 6 membri, 12 membri, 18 membri, così via, non è un organo collegiale che generalmente vota. Ma se dovesse votare, cioè ci sono dei contratti, questi contratti sono risolti a maggioranza, dove la maggioranza significa che il rappresentante, sbagliato, il membro designato da Lussemburgo conta esattamente come il membro designato dalla Germania. Vedete, questa è una particolarità, diciamo pure inaudita, che porta la CECA a scendere dal piano dove è nata il diritto internazionale e a acquisire qualche elemento del diritto interno. Un fatto, appunto. Che cosa fa deliberando a maggioranza? deriva sui livelli didattici, la fissazione dei prezzi, la tipologia dei programmi di produzione, i salari, l'ampiezza dei paneri fiscali per finanziare gli interventi comuni, le limitazioni quantitative sulle importazioni e così via, cioè non è che deriva il su poco, deriva sul mercato. La gestione del mercato comune di questi beni è fatta dall'autorità. Saltiamo l'emanazione degli atti e andiamo al Consiglio dei Ministri. Secondo organo. Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri è classicamente una proiezione del diritto internazionale. Nel Consiglio dei Ministri stanno i ministri degli Stati membri. Qui siamo alla rappresentanza diretta. Ci sta il ministro, ci stava il ministro designato dal governo, generalmente il ministro delle attività produttive, il quale è componente dell'organo in quanto ministro designato del governo. Cade il governo, di nessun altro governo cambia il ministro di quello Stato, ovviamente. Per cui è, come dire, un'emanazione degli Stati membri. Come delibera un organo del genere? Dice, delibera talvolta a maggioranza sulle piccole cose, talvolta all'unanimità, nella maggioranza dei casi, a maggioranza assoluta, ma con voto ponderato. Il voto ponderato significa che ogni Stato ha tanti voti quanti sono i suoi abitanti, cioè non altrettanti, ma insomma c'è una proporzione tra abitanti e voti. Ogni Stato dispone di un pacchetto di voti graduato sulla sua importanza. Mi hanno messo importanza perché qui c'è il problema anche di un doppio parametro che sono gli abitanti e la produzione. Ma quello che mi interessa è introdurre questo concetto di voto ponderato, che è un concetto non originale della comunità. Per dirla, in Germania, che è un paese federale, il Bundesrat, che rappresenta i Länder, i Stati federati, è formato dai ministri dei singoli Länder e ogni ministro ha un pacchetto di voto proporzionato agli abitanti del Land a cui appartiene. Molte cose del sistema comunitario derivano dal sistema tedesco ed è molto significativo perché il sistema tedesco ha delle istituzioni che sono nate già quando nei paesi della Germania esisteva l'unione doganale, una zona di libero scambio, progressivamente è venuto a formarsi la federazione tedesca e si è portata dietro una serie di istituzioni che sono tipiche di questa esperienza, sono uniche, molto ben funzionanti. Il Bundesrat non è un Parlamento, è proprio un organo come il Consiglio dei Ministri. E la traduzione europea del Bundesrat è proprio il Consiglio dei Ministri, dove ogni Stato, in Germania ogni land, sta con un proprio rappresentante, ma questo rappresentante ha un pacchetto di voti diversificato a seconda dell'importanza del soggetto che rappresenta. Ora vedete, abbiamo due organi, che sono due organi molto diversi. L'Alta Autorità è proprio un organo della comunità, è nominato una volta e poi dura per tutto il suo mandato. Non sono revocabili, non sono rappresentanti di nessuno, sono soggetti uguali, nominati si suppone per la loro esperienza, la loro competenza, i quali quando si riuniscono discutono e decidono a maggioranza assoluta. È un organo tutto interno della CECA. Il Consiglio dei Ministri invece è un organo che deriva dagli Stati, è un tipico organo conforme alle regole delle organizzazioni internazionali, dove i componenti sono componenti in quanto membri del governo dello Stato, finché membri del governo dello Stato, e ovviamente di conseguenza la composizione cambia man mano che cambiano i governi, e dove si vota, quando si vota, essenzialmente quel voto ponderato. Non fatevi distrarre da quel deriva per volta maggioranza, perché le votazioni della maggioranza sono le votazioni sulle piccole sciocchezze, l'ordine del giorno, le spese di cancelleria, le sciocchezze qui, solo questo, non sono solo di dire. I due meccanismi sono unanimità oppure voto ponderato, dove comunque si fa pesare l'importanza del paese a cui si appartiene. Può esprimere in alcuni casi parere vincolante sulle deliberazioni dell'autorità. E vedete che qui c'è in qualche modo uno strumento con cui gli Stati possono indirettamente incidere sulle decisioni dell'autorità, dell'altra autorità. Per esempio c'è fatto che il parere vincolante, questo ormai dovete saperlo, è un falso parere, non è un'attività consultiva. Chi dà il parere vincolante decide, perché vincola, un soggetto che poi deve attuare le sue decisioni. Però sono competenze limitate da alcune particolari ipotesi anche di decisioni, come dire, strategiche, in cui il Consiglio dei Ministri può imporre all'autorità, all'altra autorità, delle decisioni. 10 minuti in pausa.